Modem.
Vous n'êtes pas sans savoir che la tensione sul mercato immobiliare.
Non ignorate il fatto che la tensione sul mercato immobiliare non ha smesso di accentuarsi negli ultimi anni e che questa evoluzione purtroppo continua. La penuria di alloggi è già molto marcata nelle grandi città, così come nei comuni turistici, e si estende ormai all'insieme del territorio. Questa situazione non cambierà tanto presto, poiché l'attività di costruzione resta in ritardo rispetto alla domanda sempre forte di alloggi. Questa evoluzione del mercato immobiliare si riflette anche nei barometri delle preoccupazioni pubblicati nelle ultime settimane. La penuria di alloggi e i prezzi dell'immobiliare figurano infatti ai primi posti nella classifica dei problemi urgenti della popolazione.
Nella nostra copertina il consigliere federale Guy Parmelin, mercato dell'alloggio. Quanto è difficile, se non impossibile, trovare casa o un appartamento in certe località della Svizzera? Quanto è teso o quanto è malato il mercato immobiliare? Quali i rimedi possibili o necessari per garantire che tutti in Svizzera, a cominciare da chi risiede nelle grandi città o nelle località a forte risonanza turistica, possano disporre di un tetto che non gli svuoti le tasche? Buongiorno dalla redazione di Modem. Oggi, come ieri, qui al centro media di Palazzo Federale a Berna, in regia abbiamo Dario Lanfranconi, al microfono Franco Cristini, l'assistenza tecnica è di Mirko Toppano. E oggi siamo qui a discutere di penuria di alloggi, di affitti alle stelle, di ostacoli che rallentano la costruzione, di difficoltà a regolare un mercato immobiliare per il quale la semplice legge della domanda e dell'offerta pare non consentire di fare bene le cose. Il mercato immobiliare fatica sempre più a rispondere ai bisogni di una popolazione in continua crescita su un territorio che, lo sappiamo, non abbonda. Il costo dell'alloggio, come il costo della sanità, è diventato oggi uno dei grandi temi di politica economica e sociale in Svizzera, e non solo. Il mondo politico ci si confronta regolarmente anche in questa sessione delle Camere federali. L'altro giorno il Consiglio nazionale si è per esempio occupato dei crediti concessi dalla Confederazione a sostegno dell'edilizia di utilità pubblica, in sostanza delle cooperative di immobili. Con noi allora per discutere di alloggio questa mattina abbiamo Carlo Sommaruga, consigliere agli Stati socialista e presidente dell'Associazione Svizzera degli Inquilini. Abbiamo Paolo Pamini, consigliere nazionale UDC, e abbiamo Donato Scognamiglio, e gran consigliere a Zurigo per il Partito Evangelico Svizzero, e è presidente del consiglio d'amministrazione del Centro di Consulenza Immobiliare Iazzi, che è presente a Zurigo e a Losanna. Allora, io comincerei magari con Sommaruga e Scognamiglio per chiedere a loro, che vivono l'uno a Ginevra, l'altro in un cantone sotto pressione dal punto di vista degli immobili come Zurigo, ecco, che cosa vuol dire cercare oggi un appartamento a Ginevra o a Zurigo? Sommaruga, magari.
Ma penso che sia un dramma personale e anche un dramma sociale, perché finalmente a trovare un appartamento al momento in cui uno vuole uscire dal quadro familiare, un giovane, oppure quando c'è un divorzio o quando uno vuol mettere su famiglia, trova difficilmente un appartamento prima disponibile, e poi quando lo trova disponibile naturalmente sono dei prezzi fuori dalla testa. Ma questo è dovuto a che cosa? Dovuto che in fondo è un'incuria delle autorità, anche cantonali ma federali, perché per esempio a Ginevra la questione della crisi dell'alloggio è una crisi che conosciamo da decenni, ma crisi che c'è anche a Zurigo, nelle città, anche da moltissimi anni. Viene da due cose. Prima di tutto è che quando si sviluppa economicamente la regione, la città, non c'è la presa in conto anche dell'aspetto, diciamo, di misure d'accompagnamento di questo sviluppo. Allora, si fanno dei tassi di imposte molto bassi perché le imprese straniere vengono a installarsi, si fanno promozioni di stile industriale e altro con delle zone particolari, ma non si fa l'accompagnamento con le questioni sociali e quelle dell'alloggio. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è anche la trasformazione del mercato dell'alloggio in questi ultimi 20, 25, 30 anni, dove prima si produceva per alloggiare e adesso si produce per poter rentabilizzare il capitale immobiliare. E questo fa che la logica anche della fissazione della pigione cambia completamente, non è più finalmente per coprire i costi e poi alloggiare la gente. Oggi il capitale immobiliare, che è in mano anche a delle società straniere, che è anche di società in borsa, che possono essere assicurazioni, banche, che hanno aumentato molto fortemente la loro presenza nel mercato d'alloggio, specialmente in quello nuovo, che è tutto l'investimento, cercano un rendimento massimo, che è dunque il rendimento andare sul mercato, dimenticando che la legge, il codice delle obbligazioni, mette come priorità l'affitto in funzione dei costi e di un reddito che sia limitato e ragionevole. E questo cambio della struttura fa una pressione enorme sugli inquilini, e gli inquilini sono anche disicurizzati, non utilizzano i loro meccanismi di difesa per paura di perdere l'alloggio e non trovarne un altro. Tutto questo fa che insomma sia una situazione difficile, e qui nel Parlamento, che è un Parlamento totalmente autista su questo problema, completamente, che in fondo difende solo gli interessi dei proprietari, non c'è mai stato in questi ultimi 15-20 anni una volontà di venire in aiuto agli inquilini. Non è questo fondo
l'assunzione delle cooperative di cui si è discusso,
per l'aiuto agli alloggi di utilità pubblica, che cambi qualcosa. Era un fondo di 625 sì. milioni di franchi, che si aumenta di 150 milioni, allora è una leva, però resta molto molto marginale, perché in Svizzera le cooperative anche da 20 anni restano tra i 5%. Dunque c'è necessità di agire, di proteggere gli inquilini.
E lei dice la politica Berna insomma non si dimostra reattiva,
e per quello concludo, e per quello che in fondo l'associazione degli inquilini ha lanciato questa iniziativa, che è per il controllo automatico e regolare delle pigioni, perché in fondo questo sistema che esiste sulla carta in realtà non funziona, e questo controllo dovrebbe permetterlo di fare.
Poi magari se ce la facciamo ne parleremo. Un'iniziativa per la quale adesso si stanno raccogliendo le firme. Donato Scognamiglio, ripartiamo dalla domanda iniziale: cercare appartamento a Zurigo, dove quando un appartamento è disponibile si creano delle code di candidati, è una situazione veramente insomma difficile anche da comprendere se non la si vede.
Sì, soprattutto nei centri, soprattutto a Zurigo è molto difficile, ma non solamente quando uno cerca un appartamento, anche quando c'è un risanamento di un palazzo, spesso poi i vecchietti, quelli che sono dentro da 40 anni, non trovano più appartamenti a un prezzo pagabile, cioè vuol dire costruiamo, ma costruiamo il nuovo e non possiamo costruire il vecchio, col risultato che poi non trovano più nel quartiere e devono partire per altri cantoni o persino anche andare nella casa dei vecchietti. E cioè nei centri è un grande problema, ma il problema di base è che dovremmo discutere se vogliamo una situazione stile Monaco, dove il principe paga per la popolazione locale una parte degli appartamenti, o se vogliamo Ballenberg. Cioè la discussione di base è quanta crescita vogliamo, e c'era questa tavola rotonda del Consiglio federale e lì si parlava tutto in congiuntivo: si potrebbe fare qualcosa, si dovrebbe fare qualcosa, un'altra analisi, ma la questione di base è quanta crescita vogliamo. E io osservo che tante persone non vogliono proprio costruire. Spesso diciamo costruire di più, in alto, più denso, più veloce, ma poi sulle votazioni locali le persone dicono io non voglio più questa crescita. Cioè c'è una discussione di base. Cos'è il problema di risolvere? Se no ognuno parla di un'altra cosa.
Quindi lei dice sostanzialmente che manca anche, non solo forse la volontà politica, come ci ha detto prima Sommaruga, ma anche una specie di consenso
politico su come comprendere questo problema e quali strumenti offrirci per affrontarlo.
Per esempio, abbiamo voluto che si possa costruire anche una certa parte abitazione nelle zone vuote di commercio, là dove il commercio e gli uffici sono vuoti. Poi nel Parlamento c'erano quelli che hanno detto: adesso volete anche guadagnare soldi lì, fate degli appartamenti. E poi c'erano altri che dicevano: ma non vogliamo più persone in Svizzera. E questi problemi li dobbiamo guardare e trovare soluzioni insieme, perché appartamenti non sono scarpe. C'è un bisogno e una necessità di trovare un appartamento pagabile. E poi quelli che mi dicono: il mercato solve tutto, ma l'offerta non si può aumentare così veloce, c'è una forte richiesta e l'unica reazione del mercato è il prezzo. Cioè, lì è la reazione, col risultato che persino a Zug, un po' il Monaco della Svizzera, i liberali hanno votato per il diritto di preemzione del Zug.
Sì.
Cioè, non dico questo è il risultato, ma dico dobbiamo trovare delle soluzioni anche per le persone che non possono pagare, ma dobbiamo anche vedere che quelli che investono hanno un interesse di investire, perché se perdo l'interesse, come a Basilea, e non investo più, chi fa i risanamenti? Questa è una grande questione, e a Basilea, per esempio, hanno di nuovo un po' cambiato la legge per motivare di più i risanamenti. Io non parlo dell'abuso, parlo della motivazione di investire.
Basilea, vedo che insomma, prima voglio far intervenire Panini, poi potrei dirci qualcosa su Basilea, però magari precisiamo solo per chi ci sta ascoltando che Basilea città ha questa particolarità che insomma si è fatto sì che ci sia un controllo sulle pigioni, no? Che impedisce ai proprietari di insomma aumentarle esageratamente, di ottenere dei guadagni eccessivi con le pensioni, e questo avrebbe portato a un calo delle domande di costruzioni. Poi magari ne parleremo. Paolo Pamini, una parola anche a lei, perché lo sappiamo, lei è insomma un simpatizzante delle libertà, dell'economia. Dobbiamo dire comunque che nel settore dell'immobiliare, ecco, le libertà economiche, la legge, la semplice legge della domanda e dell'offerta non consentono insomma di far fare a questo mercato quello che è chiamato fare, oppure al contrario mancano delle libertà, bisognerebbe aggiungerne di più.
No, le regole della domanda e dell'offerta valgono ovunque, anche nel mercato immobiliare. Gli effetti che vediamo, come era stato accennato poc'anzi, li si vedono manifestamente anche lì. Se abbiamo un'offerta che non tiene il passo, se abbiamo una domanda che continua ad esplodere, non è una sorpresa che il primo effetto è l'aumento dei prezzi e una scarsità, cioè la coda davanti al bancone, per così dire. Quindi ci sono persone che purtroppo non riescono a trovare casa. Ma qual è la causa principale a monte di tutto? È semplicemente l'immigrazione che sotto fuori controllo, e chi ci ascolta il 14 giugno avrà la possibilità, con la votazione sull'iniziativa per la sostenibilità, che si chiama così non a caso, di mettere un freno e di non arrivare a una Svizzera che superi 10 milioni di abitanti, perché la dinamica è proprio quella, il continuo aumento della popolazione. Per parlare di numeri, stiamo parlando di un aumento di 1,5 milioni di persone. Io quando ero bambino, sono della classe del 77, studiavo a scuola che la Svizzera aveva 6 milioni e mezzo di abitanti. Oggi abbiamo superato i 9 milioni. Non è una cosa di per sé negativa, però dobbiamo chiederci che cosa vogliamo e che cosa sono le conseguenze. Le conseguenze è che abbiamo una nazione estremamente scarsa in termini di territorio, perché la maggior parte del nostro territorio è montano, e quindi il territorio edificabile è poco, entra in conflitto anche con il territorio agricolo. Abbiamo anche un grado di autosufficienza alimentare tra i più bassi ormai degli ultimi decenni, ed è chiaro che continuiamo a cementificare il nostro paese. E il problema è che però l'aumento della popolazione non si è ripercosso in un aumento della produttività del PIL pro capite. E il mercato dell'alloggio, così come il mercato dei trasporti, cioè si viaggia tra Baden e Zurigo in prima classe in piedi oggigiorno al mattino. Lo vedo io come deputato ticinese, sulla dorsale Lugano-Zurigo riesco tranquillamente a lavorare, trovo il mio posto. Poi cambio treno tra Zurigo e Berna, in prima classe ho sempre qualcuno seduto al mio fianco e non posso lavorare tranquillamente, ma riesco almeno ancora a sedermi. Tra Ginevra e Losanna l'autostrada è in coda, hanno dovuto aumentare una corsia, e questo lo si vede anche sulla A1 uno tra Zurigo e Berna, e l'alloggio è lo stesso.
Immigrazione, o facciamo una discussione
sulla
migrazione?
Facciamo una discussione sulle cause del problema di cui stiamo parlando.
Tutte le responsabilità sull'immigrazione, penso che prima di tutto non è vero, perché qua in Svizzera, quello che è molto interessante, che anche quando c'era una distesa sul mercato dell'alloggio, c'è stato periodi dove non era così la tensione così forte, cosa succedeva con gli alloggi? Le pigioni continuavano a aumentare, ma qui i rappresentanti delle UDC non sono venuti a dire bisogna tirar giù le pigioni perché in fondo c'è possibilità di dare più spazio alla gente. No, continuavano a difendere i proprietari e fare in modo che continuassero a aumentare le pigioni. Dunque, quando gli elettrici e gli elettori devono ben sapere che qui l'UDC a Berna ha sistematicamente provato, anche con uno dei loro colleghi che era presidente dell'Associazione Svizzera degli Immobili, di disfare i diritti degli inquilini per aumentare i redditi. E oggi cosa fanno? Instrumentano la questione della migrazione per far credere che in fondo con questo si risolve il problema dell'alloggio. Non è vero, non è vero. Non si sono mai impegnati per difendere le classi popolari, per proteggerli contro gli abusi nel settore dell'alloggio. Questo è il dramma qui a Berna e questa è la situazione, direi, di menzogna politica totale dell'UDC, che in fondo permette ai proprietari di continuare a investire, permette delle politiche fiscali per far venire qui delle aziende a Zug e altrove, con anche altre persone che vengono poi a fare i servizi, e tutti gli chiedono questi servizi, e poi mettono la colpa su chi viene qui. Io direi che a Ginevra, malgrado, e quello che è interessante, uno dei cantoni che produce più alloggi adesso, chi è? È il cantone di Ginevra. Chi è che fa anche le rinnovazioni, grande rinnovazione di immobili? È Ginevra. Vuol dire che è possibile fare rinnovazioni, risanamenti, senza che ci sia un problema economico. Si può fare costruire.
Aspetta.
Si può costruire. E a Basilea è una legge anche meno severa di quella di Ginevra. Il problema che cos'è? È che c'è una specie di dipendenza ai redditi elevati. E allora si va nell'immobiliario per mettere dentro i soldi, non tanto per creare, per rispondere ai bisogni della popolazione, è semplicemente per aumentare i redditi, che sono superiori quando uno va nelle azioni o lascia i soldi sul conto bancario.
Insomma, Ruga, poi facciamo reagire i bambini, ma questa questione del legame tra l'aumento demografico e il problema dell'alloggio è qualcosa che riconosce anche, almeno in parte, il Consiglio federale. Scognamiglio, in quale misura, lei che è economista, che studia questo settore, in quale misura le pare legittimo fare riferimento anche all'aumento demografico quando si parla della crisi del mercato immobiliare? In quale misura sono magari molto più pertinenti dal suo punto di vista altri fattori?
Infatti è solo un problema, sono tanti fattori, e avere su una domanda che ha tanti fattori una risposta solo è troppo semplice, perché anche a Monaco non è la popolazione che cresce che fa esplodere i prezzi, sono che non pago le tasse a Monaco. Tutti quelli che non vogliono pagare le tasse vanno a Monaco, cioè lì l'appartamento costa 10 milioni che costa qua 1 milione. Cioè, poi dipende anche chi viene, se hanno soldi, lavorano a Google, come mio padre nel 58, un italiano. Dipende forte chi viene, poi dipende anche come abitiamo. Se spesso adesso abitiamo soli, abbiamo 10.000 amici su LinkedIn e facciamo gli spaghetti solo a casa, perché 50% delle persone abitano solo, e se abito solo ho bisogno di una cucina e uso più superficie. Cioè, non è solo la popolazione. E poi c'è l'economia. A Zurigo abbiamo un'associazione che va a chiamare le ditte in tutto il mondo, e siamo fieri che vengono, e quando vengono hanno bisogno anche di appartamenti. Come posso chiamare e poi dire non venire? Cioè, è l'economia, come abitiamo, è la popolazione, e poi c'è anche fattore che dura molto per costruire, c'è sempre opposizione, tutti parlano di densificare, ma non davanti al mio palazzo. Sono molti fattori, e non dobbiamo dimenticare che qualche anno fa abbiamo parlato di appartamenti vuoti. Può anche cambiare questa situazione. E poi ci sono situazioni come guerre. All'improvviso tante persone hanno bisogno di una protezione, vengono qui in Svizzera, e cioè sono tutti fattori. È troppo semplice di dire immigrazione, perché c'ha con Schwarzenbach si diceva immigrazione, immigrazione. Cioè questa è una storia lunga, è un fattore importante, ma non l'unico. E poi devo anche dire, perché sono andato da Berna a Zurigo? Non per il dialetto, per il fatto che lì a Zurigo avevo un posto di lavoro che non avevo qui. Le persone vengono per lavorare e poi dormono e poi mangiano.
Sì, Paolo Pamini, abbiamo capito che ci sono due iniziative in gioco legate anche a questo problema. Una in particolare quella che vorrebbe proteggere gli inquilini, una la vostra che è legata a questo problema, ma dove voi pensate di risolverne anche altri. Al di là dell'immigrazione, sul quale ci ha detto qualcosa, ecco, non so, per esempio il fatto che in una città come Zurigo, dove abbiamo comunque un poco meno del 30% di cooperative di immobili in mano a cooperative immobiliari, quindi di affitti non orientati al profitto, no? Ecco, però resta, ecco, gli altri fattori secondo lei che condizionano questo stato delle cose che non sia l'immigrazione e sui quali potremmo intervenire, cosa potrebbero essere?
Allora, sono anch'io assolutamente d'accordo che il problema ha molte sfaccettature. Il mio messaggio era che il driver principale rimane naturalmente cioè c'è domanda e offerta, e quindi ci sono vari fattori che influenzano sia la domanda e l'offerta, e io ho messo l'accento sul principale che riguarda la domanda. È stato detto giustamente, la disponibilità di pagamento naturalmente impatta, lo vediamo l'effetto Monaco, lo vediamo anche in Svizzera, laddove le imposte sul reddito sono basse, tendenzialmente i prezzi immobiliari sono alti, ma è assolutamente normale perché aumenta la domanda e anche la domanda di persone disposte a pagare di più. L'esempio delle cooperative d'abitazione è molto interessante, a mio giudizio non sono degli strumenti prettamente anche con un orientamento politico di sinistra, sono degli strumenti che potrebbero essere studiati e approfonditi di più, perché permettono anche uno sviluppo di quartiere interessante, intergenerazionale, permettono una vita che è un po' simile a quella che abbiamo avuto noi decenni fa anche da bambini, dove io mi ricordo abitavo in un palazzo in affitto a Viganello, a Lugano, però mi curava la dirimpettaia, una signora anziana, quando i miei magari avevano un impegno io la sera stavo dalla vicina, quando lei aveva bisogno noi la aiutavamo, quando magari era malata andavamo noi a fare la spesa per lei. Ecco, queste dinamiche si sono probabilmente perse oggigiorno e potrebbero essere rivalutate. C'è tutto l'aspetto pianificatorio, ricordiamo, in effetti qui seguo lei Cristini, il mercato immobiliare non è un mercato totalmente libero, ahimè, perché è fortemente regolamentato, e quando si inizia a regolamentare non stupiamoci se poi ci sono dei problemi. È un mercato dove non si può costruire liberamente, non perché c'è il diritto privato che dice, o il vicino che fa le opposizioni semplicemente, ma perché c'è lo Stato che dice che cosa si può costruire e dove. Sappiamo che nel mondo ci sono città dove non c'è nessun piano regolatore, Houston per esempio negli Stati Uniti, ci sono anche città private, non dico di arrivare lì, ma è importante a volte avere dei termini di paragone per capire cosa possono essere delle dinamiche alternative.
Sì, insomma Ruga?
Sì, volevo dire che in Svizzera il mercato è stato regolato dalla prima guerra mondiale, anche dopo, durante la seconda guerra mondiale, con un controllo totale delle pigioni, e poi quando si è usciti dal dopoguerra si è progressivamente il Parlamento ha progressivamente rilasciato il mercato agire più liberamente, ossia i controlli si sono fatti sempre più rari e il modello anche meno pertinente o meno insistente nel controllo. Poi si è arrivato anche un periodo dove si è liberato completamente il mercato sulle pigioni, nel senso che non c'era più controllo sulle pigioni, ma lì c'è stato un tale aumento degli affitti negli anni 60 che in fondo d'urgenza il Consiglio, il Parlamento ha dovuto prendere delle misure per poter introdurre di nuovo il controllo, prima localizzato, poi generalizzato, e poi si è introdotto questo controllo nella legge. Dunque non era mai stato un Parlamento di sinistra, non c'è mai stato un Parlamento di sinistra, ma l'impatto del mercato libero sull'alloggio è stato tale che anche la stragrande maggioranza del Parlamento ha accettato questa regola e questa regolazione. Come ha detto il dottor Scornamiglio prima, Non siamo in un mercato di flusso dove io vendo dei t-shirt e quando la gente vuole più t-shirt faccio più t-shirt. Siamo in un mercato di stock, esattamente come il petrolio. Quando il petrolio in fondo non ce n'è, beh, i prezzi vanno su e poi non si può aumentare subito. Basta vedere quello che succede adesso con l'aggressione americana e israeliana sull'Iran e il bloccaggio del distretto di Hormuz. Dunque abbiamo una situazione particolare e per fortuna che c'è un regolamento diciamo statale, perché sennò avremmo ancora degli affitti ancora più forti e poi si potrebbe costruire solo per chi ha i soldi. In fondo la popolazione, quella che è diciamo dei settori popolari e della classe media inferiore, non avrebbe neanche più accesso, non solo sarebbe difficile come adesso, ma più accesso del tutto. Quando io sento il collega Pavini che viene a dirci che le cooperative sono una soluzione perché in fondo ci sono i lacci sociali che si rifanno nel quartiere, così benissimo, ma mi puoi spiegare perché le sezioni dell'UDC ogni volta che c'è una proposta per aumentare le cooperative, che sia a Zurigo, che sia a Ginevra, che sia a Losanna, a Basilea, è sempre contro? Sempre contro perché? Perché l'UDC si mette sempre in relazione con chi? Con l'associazione dei proprietari immobiliari, che favoriscono semplicemente l'investimento redditizio. Oggi dovremmo avere non solo 600 o 800 milioni per le cooperative, dovremmo avere 5 miliardi per poter avere accesso al terreno, permettere ai comuni di poter comprare il terreno, metterlo a disposizione di cooperative con un investimento a lungo scadere, perché sono dopo 10, 20 e 30 anni, sono degli affitti molto bassi in paragone con il mercato. Ma questo non c'è. Anche l'accesso ai terreni molto difficile, ma ci sarebbe questo diritto, credo che si chiama diritto di preenzione in italiano,
prelazione.
Questo diritto è essenziale per avere dei terreni che vengono tirati fuori dalla speculazione, perché uno dei gran problemi attualmente è questo, i prezzi dei terreni che aumentano e che in fondo la produzione dopo di alloggi sono molto cari. Ma se i comuni possono avere questo strumento qui, ma al Parlamento ci sono stati 20 proposte da 20 anni, ma sono tutte state rifiutate dall'UDC e dalla destra. Perché? Perché è una posizione ideologica, si vuole favorizzare il capitale privato piuttosto che il capitale sociale delle cooperative e il benessere della popolazione.
Pamiri, magari una reazione, magari anche una considerazione, se ce la facciamo, sul fatto che comunque è innegabile che anche dopo la crisi delle borse di quasi 20 anni fa eccetera eccetera, il mercato immobiliare è diventato un mercato dove si investe per far rendere il capitale, non per offrire affitti a prezzi abbordabili.
Il mercato immobiliare è complesso perché si compone in realtà di due anime, c'è il mercato degli affitti e il mercato della costruzione, e questi due interagiscono e c'è domanda e offerta su entrambi i mercati. Nel mercato della costruzione c'è domanda e offerta di terreni, di costruzione di capacità edilizia, e da questi ritardi che abbiamo, su cui tutti siamo d'accordo. E nel mercato invece degli affitti, cioè dell'alloggio in senso stretto, anche lì c'è domanda e offerta. Naturalmente quello è legato appunto agli spostamenti demografici, alla capacità di pagamento e così via. E due interagiscono attraverso il meccanismo del rendimento immobiliare, per i tecnici il CAPE ratio, quindi il grado di capitalizzazione dell'immobile,
e sull'IDC e le
prezzo, tra il prezzo del terreno e della costruzione e il rapporto tra il rendimento. E questo dipende anche dagli andamenti ovviamente delle altre possibilità di investimento. Quindi quando voi avete una pressione al ribasso sui tassi di rendimento finanziari, è chiaro che l'immobiliare diventa più interessante. Quando avete la borsa che tira, la situazione si alleggerisce. Carlo Sommaruga è un coerente socialista, lui vuole fare l'imprenditore con i soldi degli altri, naturalmente. La regolamentazione delle pigioni, comprensibile da un punto di vista politico-economico del suo campo, però il problema a cui menzionava degli anni 60-70 non era nient'altro che il voler nascondere l'effetto dell'inflazione, perché le pigioni a quel tempo esplodevano oltre altri motivi, anche semplicemente per un generale aumento dei prezzi e svalutazione della moneta.
Va bene, non abbiamo più tempo per sviluppare queste discussioni, magari una considerazione conclusiva a Donato Scognamiglio, perché sempre leggendo ieri mi sono imbattuto in un caso che in Europa pare che sia un caso modello. Vienna, città dove la metà del parco immobiliare è di proprietà pubblica e gli affitti sono contenuti.
Ognuno prende sempre le città che gli convengono per sottolineare l'ideologia che ha. Cioè possiamo anche parlare di Singapore. Lì a Singapore lo Stato possiede tutto e gli appartamenti sono in buon stato. Cioè possiamo sempre prendere esempi, ma la questione di base è: vuoi risolvere il problema sì e no? E se la risposta è no, andiamo meglio all'appero, perché non parliamo su soluzioni, solamente parliamo su ideologia. Perché noi possiamo costruire più in alto e poi possiamo dire 20% degli appartamenti che costruisci di più devi avere un prezzo che si può pagare.
È quello che in parte si propone, concedere indici di sfruttamento maggiori.
Si può fare, ma solo quanto uno vuole costruire e avere più persone. Messa la base è: non vogliamo avere più persone in Svizzera, anche questa soluzione non
va
aiuta.
Bene, lo avrete capito di mercato immobiliare, di come affrontarlo, descriverlo e di come cercare di risolvere i problemi che penso tutti riconoscono, si discuterà ancora a lungo. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti buona giornata.